redigio.it e la storia continua. Siamo arrivati al 17 di gennaio del 2024, mercoledì. È la terza settimana del 2024, il giorno è il 17. Nessuna notizia del villaggio, salvo aggiornamenti. E che cosa possiamo ascoltare oggi? Di Milano, ricordiamoci del ripostiglio della Cascina Ranza. E buon ascolto. Dei toponimi di Catrezzate, il Vallaghe, anche questo toponimo è localizzato nella zona sud del paese verso la sponda nord del lago, può essere visto come una contrazione della locuzione Vallag, è una strada, è sottinteso, che va verso il lago. Veste. È la strada che un tempo conduceva nella zona delle Motte a un imprecisato bosco. Oggi il toponimo è conosciuto e non localizzato. La voce è registrata nelle carte del Catasto Regio del 1905 e l'origine è incerta. In dialetto troviamo due voci che possiamo collegare col toponimo Vestase, avvallamento, e Vestè, una madia. Vigane è un nome frequentissimo in toponomastica. La voce prende le mosse dal latino vicanum, che indicava il diritto di proprietà comune, utilizzata prevalentemente in epoca tardo-latina. Spesso la voce dialettale è stata italianizzata sulle carte più recenti come vigano o vigane. Siamo ancora in gennaio. E un tempo, quando non potevano disporre di televisione, computer o altri giochi elettronici, il divertimento dei bimbi consisteva nel far sui lumi de neve o nel scivolare su un sentiero ghiacciato tracciato nella neve. Come racconta questa testimonianza che ci arriva dall'Odigiano. In inverno, quando aveva fiucad, che di era fiucad, ma fiucava tante guerre, e si divertivo a tirarsi balde neve. Poi, in due giace, de qual puccia diventava bel dur, si sapeva la rincorsa e si feva una sguairola con di culade, che la fe venir russe in venimento. In inverno, quando era nevicato, quando erano nevicate tante guerre, ci si divertiva a tirarsi le palle di neve. Poi, dove il ghiaccio di qualche pozzanghera diventava ben duro, si prendeva la rincorsa e vi si scivolava sopra, prendendo a volte delle sederate e ti facevano diventare le natiche rosse come la brace. Una tradizione in verunese ricorda che Ulderset de quel meschi a che Sant'Antoni se faceva il falò in tucci curt e contra per bruciare la barba al toni. Nelle nostre campagne si dà una grande importanza a questo giorno e i contadini si augurano che l'anno nuovo porti prosperità alle loro colture e alle loro mandrie e greggi. E siccome chi sta vesin al campanin che manca mai nel pan né il vin. Il sacerdote è condotto nei granai e nelle stalle a benedire ogni cosa con degli spruzzi di acqua santa. E lo accompagna il chierico e un portaceste, perché è di rito la distribuzione dei panini di Sant'Antonio, che si danno poi da mangiare alle bestie per preservarle da ogni male. l'usanza nacque perché al santo eremita egiziano è da sempre affidata la protezione del bestiame, come testimonia la sua immagine, presente in ogni stalla, nell'atto di benedire gli animali domestici. Nel cremonese è anche attribuito al santo il potere di far ritrovare gli oggetti smarriti. Sant'Antoni dalla barba bianca, fammi trovare quel che mi manca. Provate, in caso di bisogno, a invocarlo anche voi. Chissà mai se funzioni davvero. È il dì della conversione di San Paolo. Chi comanda è il diavolo. Un po' fa bello, un po' fa brutto. In quel dì lì succede di tutto. Anche in Lombardia, la conversione di San Paolo è legata alla credenza secondo cui il santo divenne cristiano proprio il 25 di gennaio e il calendario dedica questa giornata al ricordo della conversione di Saulo di Tarso, avvenuta nel 34 d.C. sulla via di Damasco. I meteorologi e i contadini concordano nell'indicare questo giorno come quello in cui gli eventi atmosferici si alternano disordinatamente, con prevalenza a cattivo tempo. Secondo le testimonianze raccolte nel cremonese, Soresina e Circondario, il 25 di gennaio si andava a battere con lunghi bastoni gli alberi da frutto del proprio campo, recitando una formula tale o una preghiera perché era convinzione che così facendo il raccolto sarebbe stato abbondante. L'atto di percuotere gli alberi viene accomunato alla cacciata di Zeneru, gennaio, e con esso il freddo e il cattivo tempo, preconizzando l'avvento della primavera. Alla tradizione di gennaio è la Giubianna, antichissima festa che si svolge l'ultimo giovedì del mese. È un fantoccio di paglia che simula la figura di una vecchia, viene portato in giro per il paese e poi bruciato alla piazza, al canto di Giubianna, Giubianna, una quarta di Luganega. Giubianna, Giubianna, una quarta dei Luganeghin. Di Canegrate alla necropoli, una storia di ricerche verso lo scavo scientifico. Sono passati 70 anni dall'inizio degli scavi, ma si può ricostruire la storia delle ricerche intrecciando dei documenti, immagini e testimonianze che, tra le righe, hanno ancora molto da raccontare. Siamo nel maggio del 1952, un'altra straordinaria scoperta. Durante gli scavi per la costruzione dell'abitazione del signor Mario Colombo, nell'attuale via Bramante a ovest dei ritrovamenti precedenti, vennero rinvenute a circa 60 centimetri di profondità delle nuove tombe. Alcune andarono distrutte, mentre altre furono recuperate grazie all'attenta sorveglianza e opera di Guido Sutermeister, che capì subito l'importanza di questo ulteriore ritrovamento e la necessità di estendere la ricerca. Siamo nel marzo del 1953. I sopralluoghi e l'affidamento della direzione delle ricerche. E grazie alla segnalazione dell'ingegnere, il professor Ferrante Rittatore, si recò a Canegrate e insieme effettuarono un sopralluogo. In seguito il Rittatore scrisse: «Fin dalla prima volta in cui vidi i pochi resti, che allora si conoscevano di tali tombe, ebbe la netta impressione che ci si trovasse di fronte a una face ben definita e ben differente da quella di Gola Secca. Considerato il rischio che i proprietari proseguissero dei lavori, Sutermeister pregò il Rittatore di insistere presso la soprintendenza delle antichità della Lombardia affinché venisse eseguito uno scavo regolare. Così il 19 marzo 1953 il soprintendente Nevio De Grassi, accompagnato dal Rittatore, andò al posto e si rese conto dell'importanza del ritrovamento, affidando al professore la direzione delle ricerche. In Milano, il lazaretto e la peste. Via San Gregorio, la fondazione del 1488. Si decise la costruzione del lazaretto per l'intensificarsi delle epidemie di peste. E nel corso di 3 secoli la città venne colpita almeno 10 volte. Secondo stime approssimative, la malattia uccise, comprendendo il contado, 30.000 persone nel 1451, 100.000 nel 1485-90, altre 100.000 nel 1524-29 e 70.000 nel 1576, al tempo di Carlo Borromeo, arcivescovo. La peggiore fu quella del 1630-32, la peste dei Promessi Sposi, quando nel milanese morirono più di 2.000 persone al giorno, fino a un totale di 150.000. Di fronte a cifre così imponenti, il lazaretto risultò subito insufficiente, anche se arrivò a contenere 16.210 appestati. Le 288 celle avevano camino, una finestra con inferriata, il pavimento lievemente inclinato per facilitare pulizia e scarico dei rifiuti in un apposito canale che circondava l'edificio. La struttura era quadrata, con un lato di 375 metri, 3 dei quali porticati in un elegante stile rinascimentale lombardo, con al centro una chiesetta aperta su tutti i lati, in modo da poter far seguire la messa da ogni cella. Finito il periodo delle epidemie, il lazaretto venne utilizzato come prigioni per i soldati francesi, accampamento di truppe tedesche, scuola veterinaria, sede dei festeggiamenti per la neonata Repubblica Cisalpina. Dal 1812 fu destinato a umili abitazioni e piccole attività artigianali. Nel 1881 venne acquistata dalla Banca di Credito Italiano, che finì col demolirlo. Ne rimane un frammento in via San Gregorio, ora la sede della Chiesa Russa Ortodossa di San Nicola. I nomi delle strade vicine richiamano personaggi legati alla sua storia: il medico Lodovico Settala, il cappuccino direttore del lazaretto Felice Casati, e la chiesetta, modificata nel tempo, si trova all'incrocio tra viale Tunisia e via Lecco. Il tempo, le stagioni e il calendario. Santa Lucia, Santa Lucia bella dei bimbi, sei la stella per il mondo, vieni e vai e non ti fermi mai. I santi di dicembre. Ai 13 Santa Lucia, ai 21 San Tommaso canta. Ai 25 la nascita santa, al 26 Santo Stefano che fu lapidato, ai 27 San Giovanni chiamato, ai 28 i martiri innocentini, ai 31 finito l'anno, finiti i quattrini. La notte di Natale. La notte di Natale è nato un bel bambino, bianco e rosso tutto ricciolino. Maria lavava, Giuseppe stendeva, il bimbo piangeva per il freddo che aveva. Non piangere, figlio, che adesso ti piglio. Pane non ho, ma latte ti do. Suonava il campanello, il bue e l'asinello. Giuseppe e Maria, ma che bella compagnia. Natale. Per Santa Lucia e per Natale, il contadino ammazza il maiale. Chi per Natale non ammazza il porco, tutto l'anno resta col muso storto. Redigio.it e la storia continua.